che si poteva commentare era il prologo del Vangelo di Giovanni, quindi anche diciamo nella prospettiva di una sorta di introduzione alla lettura di questo Vangelo. Io sono poi rimasto fermo lì, quindi penso di fare, conto di fare in questo modo, lo percorro, prendo questo testo, ne leggo le singole parti e poi provo di suggerire qualche spunto di riflessione. E non chiedete i dettagli, cioè qui oggi lo sguardo si porta in alto, se volete i dettagli, non so, dovete fare una riflessione su un capitolo specifico di una lettera di San Paolo, dove magari ci sono questioni molto. Se Giovanni lo hanno definito, hanno detto, cioè Gesù nel Vangelo di Giovanni è un rivelatore senza rivelazione, cioè lui dice che, ma poi cosa rivela? Perché in verità nel Vangelo di Giovanni Gesù rivela il mistero di Dio rivelando il mistero della sua persona. E quindi nel Vangelo di Giovanni c'è una forma di concentrazione estrema proprio, no? Dei contenuti rispetto ad altri testi, ad altri Vangeli, ad altri libri del Nuovo Testamento. È vero che Giovanni ha operato una grandissima concentrazione e in particolare in alcune pagine del suo Vangelo c'è questa concentrazione estrema. Mi sapete dire quali comandamenti ci sono nel Vangelo di Giovanni? Ecco, qualcuno che vuole un po' una lista, sa che si deve rassegnare. È che no, non se ne trova se non uno solo. No? Questo intendo dire con una concentrazione estrema, no? I comandamenti. Uno prende Matteo, legge il capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo, ha molti punti su cui riflettere. Aspetti di comportamento. Lo cerca in Giovanni, cioè alla fine giriamo sempre attorno a un punto che è quello, è l'unico, è quello fondamentale, no? Vi do un comandamento nuovo che chiamate gli uni gli altri come li amate voi, non si va via da lì. E così anche quando parla di Dio, in fondo Giovanni è sempre concentrato su alcune questioni assolutamente essenziali, è la sua caratteristica. La caratteristica del Vangelo secondo Giovanni, in particolare la pagina che apre il Vangelo, quella che secondo me può servire da ottima introduzione al Vangelo, il prologo appunto, no? È concentrato su alcune prospettive, alcuni spunti di riflessione cruciali, di fondo, molto molto di fondo, che sono per noi un invito proprio alla contemplazione, si potrebbe dire, comunque a portare lo sguardo a ciò che è, dire, sì, non è semplicemente il dettaglio, ma è proprio la struttura più profonda della realtà, potremmo dire così, no? Va bene, quindi dovevo giustificare la scelta, no? Quindi, ma non è capziosa come giustificazione, è reale. Quindi prendo il testo del prologo, Giovanni 1, 1:18, i primi 18 versetti dunque del Vangelo secondo Giovanni. Leggo i primi 5 versetti intanto. In principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Questi era in principio presso Dio. Tutto fu fatto per mezzo di Lui. E senza di lui neppure una cosa di ciò che fu fatta. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce brilla nella tenebra e la tenebra non l'ha catturata. Si può dire che questo è un primo passaggio, un primo sviluppo di questa pagina che apre il Vangelo secondo Giovanni. Qualche spunto spunto di riflessione, cerco di dire in un modo che spero comprensibile quelle che mi sembrano le cose fondamentali che San Giovanni prova di esprimere in queste parole. In principio era il Verbo, era il Logos, Logos. In principio era il Verbo. Chiunque tra i primi ascoltatori del Vangelo di Giovanni si rendeva conto che in principio è il modo in cui comincia la Bibbia. Questo è l'inizio assoluto della Bibbia, no? Il libro che chiamiamo della Genesi comincia con le parole in principio. In principio. Quindi Giovanni, in un modo del tutto intenzionale, comincia il suo Vangelo riprendendo le parole che sono l'inizio assoluto del racconto biblico. In principio Dio creò il cielo e la terra, così comincia la scrittura, no? E Giovanni dice, in quel principio il Verbo c'era già. Questo è un annuncio di un certo peso, no? Perché il Logos, il Verbo, non coincide con l'Altissimo. E quindi Giovanni sta dicendo, in principio, in quel principio in cui Dio fece il cielo e la terra, in quel principio qualcosa, o forse qualcuno, c'era già. E questa realtà Giovanni la chiama il Logos in greco, il Verbo. In italiano non hanno voluto tradurre la parola, il Logos, che è la traduzione più consueta di questo termine, no? O Logos, la parola, o anche il discorso, o anche si ha inventato tanti significati, ma insomma non facciamo troppe speculazioni. Cerco di stare sul filo principale. È già significativo, sapete, che San Giovanni chiami questa realtà che esiste prima della creazione, lì accanto a Dio, la chiami il Logos e non la chiami il Figlio. Perché non dice in principio c'era il Figlio? Poco dopo lo chiamerà l'unigenito. Ma perché non comincia dicendo in principio c'era l'unigenito? Devo sollevare un problema, no? Per dare una risposta che ho già in mente, se no la risposta cade su niente. Però non è una domanda pellegrina, eh? Lo poteva chiamare in tanti modi, non è scontato che lo chiami il Logos, la parola. Se l'avesse chiamato il Figlio avrebbe concentrato tutta l'attenzione sul rapporto tra quei due, perché Figlio è relativo a Padre. E allora sarebbe stato come descriverci una famigliola un po' chiusa in se stessa, però papà e figlio. Invece il fatto che questa realtà, la chiamo così, sia nominata, sia chiamata la parola, già implica che Dio, proprio in ragione della presenza di questo coso, di questo tale che è lì con lui, è un Dio che è proiettato verso il di fuori, verso l'esterno, è un Dio che ha un'attenzione estroversa, estroflessa, perché altrimenti parola vuol dire questo, no? In principio era la parola, ma non è una parola che si dicono tra loro due, il padre e il figlio. Questa parola è una parola che dice riferimento a qualche cosa che è fuori da Dio. E quindi nel mistero che viene qui descritto, San Giovanni ci sta dicendo che anche se il mondo non esiste da sempre esiste Dio, ma questo Dio ha una tensione che lo porta fuori da sé, no? Lo spinge fuori, tanto che ha in se stesso questo Dio, in un rapporto interpersonale a due, qui non si parla dello spirito, ha una parola, ma se dice, se Giovanni dice che Dio ha questa parola accanto a sé dall'eternità, vuol dire che dall'eternità, prima ancora che il mondo esistesse, però il mondo, gli uomini, sono oggetto di questo desiderio di Dio di comunicare se stesso. Dio ha una parola, ma non è una parola che dice a sé, è una parola che dice al di fuori, che desidera fare risuonare al di fuori. Giovanni ci sta cercando di dire quello che lui ha capito a partire dall'incontro che ha avuto con Gesù, eh? Dopo si capirà, a un certo punto lo dice anche, ma è chiaro che Giovanni, a partire da quello che ha capito di Gesù, poi gli si è come squarciato un velo, no? Ci sta offrendo una comprensione generale, appunto, totale dell'universo mondo. Bene, in principio, in quel principio in cui Dio fece il cielo e la terra, il verbo, il logos, questa realtà, questa parola c'era già. E questa parola, questo logos, aveva proprio un rapporto personale con Dio, stava lì accanto a lui, gli era verso Dio in un rapporto di interazione personale, un rapporto dinamico. Il testo sembra suggerire questo: non sono due statue sui loro piedistalli, sono due persone in relazione, Dio e questo Logos. E questo Logos, dice Giovanni, partecipava della natura stessa di Dio, no? E il Logos era Dio. Questo tale, in principio, prima che il mondo fosse, c'era già, era presso Dio in un rapporto di interazione personale con Lui. A questo punto però ci svela perché lo ha chiamato Logos e non lo ha chiamato figlio, perché lo ha chiamato parola e non lo ha chiamato unigenito. Dice: tutto fu fatto per mezzo di Lui. Ecco perché, no? Perché questo è il grande mistero che Giovanni ci comunica, no? Che tra Dio e il mondo ciò che colma, diciamo così, l'abisso tra Dio e il mondo è proprio Lui, è questa realtà personale che esiste presso Dio prima del mondo stesso e che è ciò o colui, forse, no? Colui in forza del quale Dio ha dato l'esistenza a tutte le cose. E guardate che quando dice tutto fu fatto per mezzo di Lui, intende dire proprio tutto, eh? Intende dire tutto. Cioè quel tutto ha una portata che non ammette limitazioni. Dio ha fatto tutto per mezzo di Lui. Che noi, diciamo, ci crediamo o no, che noi lo percepiamo o no, che ci sia immediatamente così, che questo pensiero ci sia familiare o no, questo, mi viene da dire, alla fine non ha una grande importanza. Giovanni ci dà la sua testimonianza, poi la possiamo accogliere o no, eh? Io non sto dicendo quello che io sto tentando di dare voce a quello che Giovanni testimonia. Posso dirvi: mi fido di lui, ecco, questo posso dirvi. Giovanni testimonia questa realtà, no? Che non c'è niente, assolutamente nulla che Dio faccia nei riguardi nostri, nei riguardi del mondo, nei riguardi di tutta la realtà creata che possa prescindere da Lui. Niente. Quindi non solo Dio ha creato il mondo per mezzo di Lui, ma lo conserva nell'esistenza per mezzo di Lui, ma diciamo pure anche tutto quello che avviene nella storia, tutta la storia degli uomini, non può prescindere da Lui. Che lo sappiamo o no, che ci crediamo o no, che l'accogliamo o no, che ci sia chiaro o no. Giovanni ci sta dicendo una struttura profonda della realtà come lui l'ha compresa, come lui l'ha capita. Questo tutto è proprio tutto. Non vuole solo dire per mezzo di lui Dio ha fatto esistere le cose, poi dopo il suo ruolo finisce, no? Neanche vuole solo dire per mezzo di lui le cose vengono conservate nell'essere, la creazione, l'ambiente in cui viviamo, no? È ancora troppo poco. Tutto vuol dire tutto, vuol dire anche le vicende storiche. Cioè quel che Dio cerca di fare nella storia di noi uomini e anche nella storia personale di ciascuno, nella storia grande, nella storia di ciascuno di noi, tutto quello che Dio cerca di fare per trasformare la nostra storia in una storia di salvezza, non di perdizione, tutto avviene per mezzo di lui. Dio non ha nessun modo di essere presente nel mondo se non attraverso lui. Da questo, non so se noi lo accettiamo, questo pensiero, questa testimonianza, è chiaro che ne vengono delle grandissime conseguenze, no? Cioè, il tipo che se il Signore ci dona la capacità di leggere, no? Alla fine un po' tutta la realtà allora porta l'impronta di questo, di questa parola eterna, no? Che un giorno è diventata carne in Gesù, un po' tutto. Cioè, se abbiamo gli occhi sufficientemente limpidi per leggere, dovremo riconoscere le tracce di questo, di questa parola eterna nelle vicende della nostra storia, no? Della storia grande degli uomini e della storia di ciascuno di noi, perché niente Dio può fare che prescinda da lui, niente, tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita, in lui c'era la vita, questa era una cosa grandissima. Perché allora è come dire che se tutto è stato fatto per mezzo di lui, c'è una impronta che lui lascia nel tutto, no? C'è una impronta che lui ha lasciato nelle cose create, nella storia, e lui, questo tale, questa parola, questo verbo, questo logos, è colui nel quale c'è la vita. In lui era la vita. Ecco, quando il Vangelo di Giovanni parla della vita, conosce, diciamo, delle parole diverse per indicare la vita. Ora, la vita, come Giovanni la intende qui, è proprio la vita in senso assoluto. In lui era la vita, non vuol dire che lui, come dire, era vivo, così respirava. È più profondo il pensiero, eh? Il Vangelo di Giovanni, quando parla della vita come la possediamo noi uomini, no? Come la possiedono le creature, anche gli animali in una certa misura, quando parla della vita degli uomini usa un'altra parola, non usa la parola che traduciamo qui vita. La nostra vita è semmai è chiamata psiche, che non è l'anima, è la nostra vita terrena. Noi abbiamo un tipo di vita che nel Vangelo è chiamata la psiche, ce l'abbiamo per dono di Dio, il dono di Dio anche quello, eh? Noi come esseri umani abbiamo un tipo di vita, sappiamo che è destinata a finire nella forma in cui la sperimentiamo, c'è niente da fare, siamo carne, questa è la nostra vita, no? È una vita nella carne. Ma qui si dice in lui era la vita. Quando San Giovanni usa questa parola, la vita, in greco la zoe, intende la vita nel senso assoluto. La vita come appunto Dio la possiede, cioè quella vita che Dio ha era in lui. Ora, se Dio esiste, facciamo questa ipotesi, se Dio esiste, proprio perché è Dio, noi crediamo che questo Dio, di cui confessiamo l'esistenza, ha come caratteristica il fatto di possedere la vita senza un inizio, senza una fine, no? Se no un'altra cosa. Crediamo, no, in quel l'abbiamo tematizzato un granché, forse non sempre, ma cosa significa affermare o credere, professare l'esistenza di Dio? Significa professare che Egli ha una qualità di vita che è eterna, no? Cioè non ha un inizio, non ha una fine, non conosce la minaccia della morte, insomma, lo dico banalmente, ma è così, no? La vita come Dio la possiede. E allora qui si sta dicendo questo, si sta dicendo che in Lui, in questo verbo, in questo logos, c'era la vita come Dio la possiede, cioè la vita in senso assoluto, la vita che non ha un inizio e non ha una fine, la vita che a volte viene chiamata vita eterna nel Vangelo, era in Lui, ma era in Lui come un dono offerto in attesa di essere offerto agli uomini. Questa vita che lui ha in sé non ce l'ha come un tesoro geloso, direbbe San Paolo, no? Come una specie di bottino di cui mi sono impadronito e adesso lo custodisco gelosamente, qualche si avvicina, perché se qualcuno si avvicina a questo bottino io lo farò fuori. Non è questa la logica né in San Paolo né in San Giovanni, no? Questa vita che allora è il bene più prezioso, no? È la realtà in assoluto più preziosa. Questa vita che c'è in lui è una vita che diventa luce per gli uomini, cioè è qualche cosa che lui non custodisce gelosamente pensando è meglio che tenga alla larga tutti gli altri per goderne io da solo di questa vita. Questa vita è piuttosto qualche cosa che Dio attraverso di lui desidera trasmettere, comunicare a tutti gli uomini. E questo il Vangelo lo dirà in tanti modi, in tutti i racconti del Vangelo secondo Giovanni si può dire che assistiamo a questo prodigio, non so, a questo meraviglioso incontro per cui le persone che incontrano Gesù e lo accolgono con disposizione positiva di animo, lo accolgono nella fede, nell'amore, fanno l'esperienza di vedere travasata dentro la loro esistenza umana, già qui ed ora, la vita divina. Sentite, può anche darsi che io mi fermi a metà e l'altra metà la passa dopo, non è che non preoccupatevi, non vado avanti per un'ora e mezzo sul cavolo, cioè comunque mi interrompo. In lui era la vita, ma appunto come dono che è messo a disposizione. E l'annuncio che ci fa il Vangelo in ogni pagina, ogni racconto del Vangelo contiene in fondo questo annuncio fondamentale, che laddove le persone che Gesù incontra si aprono ad accoglierlo, lo fanno spazio a lui nella loro vita, si aprono a lui nella dimensione della fede e dell'amore, ecco, quelle persone fanno l'esperienza di vedere riversata dentro la loro esistenza, la nostra esistenza così precaria, fanno l'esperienza di vedere riversata lì dentro la vita come Dio la possiede. Per Giovanni questo è il Vangelo, potremmo dire, no? Qual è il lieto annuncio che il Vangelo di Giovanni fa risuonare in ogni pagina? Io credo una armonica fondamentale che risuona nel Vangelo di Giovanni continuamente questo, cioè questo è il Vangelo, no? Cioè che non c'è bisogno di arrivare alla fine di questa vita per partecipare della vita divina, quasi che le due vite si elidano a vicenda. Questa è una cattiva rappresentazione del Vangelo. E non c'è affatto bisogno, anzi è proprio il contrario. Cioè il Vangelo in ogni pagina dice che non è che deve prima finire la vita come la sperimentiamo qui perché poi inizi quella che Dio... No, assolutamente no, anzi, il lieto annuncio consiste proprio in questo, nel dire che dentro la nostra esistenza, come la sperimentiamo adesso, come la sperimentiamo adesso, è possibile fare esperienza dell'essere raggiunti dalla vita di Dio. Perché, sentite, se fosse come ho detto prima, qua ci sarebbe un bel problema, no? Cioè, se Dio, per farci il dono della vita come Lui la possiede, avesse bisogno di fare sparire prima la vita come la sperimentiamo adesso, beh, allora vorrebbe dire che la vita come la sperimentiamo adesso non è un dono suo, oppure che è uscito un po' di testa, per cui i suoi doni non sono compatibili, no? È ridicolo questo. Semmai potremmo dire così, che già nel darci il dono della vita come la sperimentiamo, no? Con tutte le sue fatiche e i suoi limiti, però Dio ci fa già pregustare nella vita in quella forma così precaria come l'abbiamo, ci fa però venire il gusto della vita, la voglia della vita. Cioè la vita pur con tutti i suoi limiti, la vita in quella forma in cui la sperimentiamo in questo corpo che è destinato a morire, è comunque un riflesso, no? È comunque un anticipo, un'immagine di una pienezza che io sento che non ce l'ho qui. Ma l'annuncio del Vangelo è: guarda che però dentro questa forma di vita così precaria, così fragile, così esposta, che è la tua vita, guarda, Dio riversa già adesso un dono di vita che non sarà cancellato nemmeno dall'esperienza inevitabile della morte. Non sarà cancellato nemmeno da quel passaggio che ci aspetta tutti, non può essere eliminato, che è la fine della nostra esistenza nel corpo, no? In Lui era la vita, questa vita era in Lui, ma come un dono che doveva riversarsi sugli uomini. E quando gli uomini, nell'incontro con Gesù, o con questo Logos, con questa parola, ricevono la vita, diventano degli illuminati. Io spiego così questo versetto. La vita era la luce degli uomini. No? Illuminazione. E insomma, è una bellissima immagine anche quella della luce, no? Vedete che c'è un'idea molto profonda, cioè che essere illuminati, dove la luce è sempre un'immagine della conoscenza, in molte culture almeno è così, no? L'illuminato, il Buddha, è comunque colui che ha acquisito la conoscenza ultima della realtà. L'illuminazione è sempre un evento di conoscenza, no? Ma qui c'è un'idea molto bella che è tipica di tutta la Bibbia, che la luce della conoscenza non è soltanto un fatto intellettuale, ma è partecipazione ad una vita, no? Cioè gli uomini diventano illuminati, acquisiscono questa luce che dà senso alla loro esistenza, cioè entrano nella vera conoscenza nella misura in cui partecipano ad una vita, condividono una vita che viene loro donata. Quando questo avviene, siamo entrati nella forma più piena della conoscenza. La conoscenza è sempre un evento di comunione, no? Conoscere è sempre partecipare di qualche cosa che mi precede, nella cui comunione sono accolto, soprattutto è partecipare di qualcuno che ci precede. Ecco, questa alla fine è la forma più alta della conoscenza, no? È la partecipazione alla vita di qualcuno, soprattutto quando poi la partecipazione alla vita di Dio, allora è la conoscenza somma, evidentemente. Allora rinuncia alla vita, ma non come un tesoro da custodirsi gelosamente. Questa vita è pensata per riversarsi sugli uomini, e quando gli uomini la ricevono diventano degli illuminati. La loro vita è una vita che si è colmata della vera conoscenza. La vera conoscenza è anche un fatto intellettuale, ma non solo, è più comunione, è partecipazione a una vita che mi è offerta. E questa luce, dice il Vangelo, brilla nella tenebra, e la tenebra non l'ha soffocata, non l'ha catturata. Ecco, questa luce che brilla nella tenebra, no? È un'immagine anche questa che evoca la Genesi, se ci pensate, perché perché Giovanni era un ebreo, non, direi che non ci sono molti dubbi, era un ebreo che aveva una certa familiarità con le scritture, era un ebreo che in un modo molto consapevole inizia il suo Vangelo evocando la Genesi, e la evoca anche in questo passaggio, e Dio disse, sia la luce, e la luce fu, no? E Dio separò la luce dalle tenebre. Ma prima esisteva la tenebra, ma, o la tenebra è l'assenza della luce, ma qua si gioca un po' con le immagini, no? Cosa vuole dire qui il Vangelo quando dice la luce brilla nella tenebra e la tenebra non l'ha soffocata? Da un lato vuole dire che c'è una tenebra originaria, una tenebra che è piuttosto una tenebra da assenza della luce. E allora, se siamo nel buio completo, io accendo l'interruttore, faccio sparire la tenebra. C'è una tenebra d'origine, no? Che si dissolve quando la luce appare. La luce brilla nella tenebra. Mi sembra che potremmo ritradurre con questa immagine la frase di Giovanni. E la tenebra non l'ha soffocata. Qui ci viene detto un'altra cosa, no? Allora, una volta che ho acceso la luce, però ci potrebbe essere qualcuno, qui no, infastidito dalla luce, che vorrebbe sabotare, e piuttosto farla sparire questa luce, no? E si dà da fare per soffocarla, no? Giovanni dice, la tenebra non è riuscita a soffocare la luce e non ci riuscirà. Quindi vedete che Giovanni ci dice due cose con questo, in questo passaggio, no? Da un lato ci dice che c'è una condizione originaria, c'è un buio originaria che si dissolve quando lui entra, quando questa parola, quando questo logos entra. E poi ci dice un'altra cosa, che pure è molto importante, ci dice che tutte le forze negative, perché lo sappiamo, ci sono delle forze distruttive nel nostro mondo, le sperimentiamo continuamente, le sentiamo anche dentro di noi, no? Quando le forze distruttive, che qui vengono chiamate tenebra, cercano di soffocare la luce, Giovanni dice no, le tenebre o la tenebra quasi personificata, non l'ha catturata. Questo verbo è un po' affascinante perché è il verbo che viene usato per l'arresto di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Lo afferrarono, lo catturarono. Lo catturarono o non lo catturarono? Lo catturarono. Ma lo catturarono, davvero? È così? Non è forse questo il grande paradosso? Che nel momento in cui lo catturano, in realtà non catturano la luce. Perché? Perché questa è la grande testimonianza di Giovanni, che nel momento in cui Gesù muore sulla croce, la luce del mistero di Dio splende nel modo più incredibile. È così che dice Giovanni, no? Sì, fisicamente lo dice, ma l'hanno catturato, ma allora, non è vero, allora la tenebra cattura la luce, ma no, non l'ha catturata. È tutta la testimonianza. La grande testimonianza di Giovanni qual è? È che nel momento in cui Gesù muore sulla croce, lo hanno catturato e lo hanno ucciso, in realtà in quel momento la luce del mistero di Dio brilla con una intensità che non ha uguale. Perché nel momento in cui Gesù muore in croce si svela che Dio è un mistero di amore per il mondo. No? La croce di Gesù altro non è che il segno di fino a che punto Dio è disposto ad arrivare pur di essere presente con noi, in mezzo a noi, solidale con noi, pur di mostrare quanto ci tiene all'umanità. Quindi la croce diventa la massima espressione della luce. È vero comunque, no? La luce brilla nella tenebra, e la tenebra non l'ha catturata, la tenebra non l'ha soffocata. Prendo ancora tre versetti, poi lascio il resto alla seconda parte. Prendo tre versetti, leggo i versetti da 6 a 8. Ci fu un uomo, mandato da Dio, suo nome era Giovanni. Egli venne per la testimonianza, per rendere testimonianza riguardo della luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma venne per rendere testimonianza a riguardo della luce. Che cosa ci comunicano questi versetti? Ma ci parlano, è l'unico nome proprio, l'unico nome di persona che ci sia nel prologo. Non ci sono altri nomi propri, ma c'è l'unigenito, la medesima cosa, ma il nome proprio di un essere in carne e ossa è l'unico, Giovanni. Ma beh, non è vero, c'è Gesù Cristo lì, è il primo, allora, è il primo di due. Giovanni, è quello che chiamiamo Giovanni il Battista, no? Ci fu un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Ecco, questo Giovanni però fa di tutto fuorché battezzare. Anche dopo, ma sì, dopo impariamo che battezzava, ma in verità sembra che la sua attività principale fosse quella di rendere testimonianza. Ecco, è così che l'Evangelista vuole che noi ce lo ricordiamo. Questo tale, che siamo abituati a chiamare Giovanni il Battista, propriamente è Giovanni il testimone. È il testimone. Ora, qui forse c'è un gioco. Forse c'è un gioco. Forse c'è un gioco, perché non sarà che l'Evangelista si vedesse rispecchiato in questo tale? Chissà, forse si chiamavano allo stesso modo. Oggi i moderni discutono chi è veramente l'autore del Vangelo secondo Giovanni, ma non è questo il contesto. Però questa cosa mi stuzzica. E se fosse proprio così, no? Che l'autore del Vangelo, che forse si chiamava Giovanni, vede se stesso riflesso in questo primo Giovanni che compare nel Vangelo. Ora, guardate, al di là dello stesso sul nome, oggi dicono, molti discutono, ma sarà proprio Giovanni figlio di Zebedeo? Ma sulla seconda cosa sarei disposto a mettere la mano sul fuoco, che l'Evangelista si vedesse perfettamente riflesso in Giovanni il Battista, ma proprio per questo ruolo di testimonianza, proprio per questo ruolo di testimonianza. E questa è allora l'ultima riflessione che faccio adesso, perché sentite come finisce il Vangelo secondo Giovanni. Quindi vado proprio all'ultima pagina. Siamo qualche tempo dopo la resurrezione di Gesù. Esattamente quando non è detto. Voltandosi Pietro, vede il discepolo che Gesù amava, l'autore del Vangelo, che seguiva. Lui che durante la cena si reclinò sul suo petto e disse: Signore, chi è che ti consegna? Pietro, allora, avendo visto costui, dice a Gesù: Signore, e lui che cosa? Gesù gli dice: se io voglio che lui rimanga finché io venga, che a te? Tu segui. Allora si diffuse questa parola tra i fratelli, che quel discepolo non sarebbe morto, ma Gesù non disse che non sarebbe morto, ma se voglio che lui rimanga finché io venga a te, che cosa porta? Questi è il discepolo che rende testimonianza su queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è affidabile. Allora, che cosa c'è all'inizio e alla fine del Vangelo? Ci sono due figure di testimoni. Il primo essere umano che compare sulla scena è Giovanni il testimone. E l'ultimo, poi il Vangelo si chiude, eh? Ho letto gli ultimi versetti, dopo c'è il versetto che fa la chiusa, e l'ultimo è un testimone. L'ultimo è l'evangelista. Allora, è un po' come che Giovanni ci dica, caro, io quello che mi sono proposto di fare, scrivendo il mio Vangelo, altro non è che fare quello che anche Giovanni, il Battista, aveva fatto all'inizio di questa storia. Quello che io intendo fare alla fine è semplicemente, tra virgolette, questo. Io offro la mia testimonianza. Il Vangelo è la testimonianza messa per iscritto. Altro non è che questo, no? È una testimonianza resa, quello che abbiamo detto prima, cioè alla luce, a questa luce degli uomini, che è una luce che comunica la vita di Dio, insomma, le cose che abbiamo detto prima. Ecco, il punto è, noi abbiamo di fatto bisogno, no? Cioè, l'accesso al grande mistero, al mistero di Dio, avviene nella mediazione di un testimone. Potremmo dire così, Gesù stesso lo potremmo identificare come il testimone di Dio, perché Dio nessuno l'ha mai visto, eh? Il pane. No, dice il Vangelo, lo posso dire anch'io. Ma quando Gesù non c'è più, come si fa? Ma e anche quando Gesù c'era, cioè, chi veramente aveva colto il mistero della sua persona? Questo è il testimone, no? Perché il testimone è quello che da un lato vede le cose, ma dall'altro ne coglie il significato profondo. Questo si intende con testimone. Uno che fa un'esperienza sensibile, gli capitano delle cose, le vede, le ascolta, le tocca, ma mica basta per essere testimone nel senso in cui lo intendiamo qui, no? È colui che coglie il significato profondo delle cose che accadono, delle esperienze che lui fa. Giovanni Battista è stato questo e Giovanni Evangelista è questo per noi, cioè in definitiva la possibilità per noi di accedere al grande mistero, no? Il mistero di questa parola che con un giorno si è fatta carne è legata all'accogliere o meno una testimonianza. È così. È legata all'accogliere o meno una testimonianza. Giovanni si è sentito chiamato, no? A svolgere esattamente questo ruolo. Il ruolo di testimone perché? Perché coloro che non hanno avuto come noi la possibilità di incontrare Gesù nella sua carne potessero attraverso la sua testimonianza avere un accesso a lui. E avendo la possibilità di questo incontro con Gesù in forza della testimonianza, allora diventasse possibile anche per noi partecipare a questa vita che Dio desidera dispensare. Quindi l'importanza del Vangelo è enorme, no? L'importanza della testimonianza evangelica è enorme, perché? Perché appunto è la porta attraverso la quale noi abbiamo l'accesso a quel Gesù nel quale unicamente ci è dato di partecipare al mistero e alla vita di Dio.